su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Ben sintonizzati sulle onde di Radio Nazionale Veneta, vi trasmettiamo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica di Longarone per questa ennesima trasmissione, per questo ennesimo nostro incontro per parlare di una battaglia famosissima del 1571, quale fu la battaglia di Lepanto. Tutti o quasi tutti si ricorderanno appunto di questa grandiosa battaglia, degli esiti favorevoli per la flotta cristiana. Oggi volevamo un po' approfondire appunto alcuni dati sulla alcuni aspetti sulla tecnologia navale veneziana, che come tutti sanno fu in questa battaglia preponderante. Ricordiamo che i 2/3 delle navi nella battaglia di Lepanto erano veneti. Ecco, a questo punto vorrei fare un piccolo passo indietro, ricordare come mai ci fu questo scontro, questo epico scontro. Tutto nacque dalla solita arroganza dell'impero turco-ottomano, che volle conquistare un'isola del Mediterraneo, un'isola in possesso della Repubblica Veneta, la perla del Mediterraneo, cioè Cipro. L'assedio cominciò nel 1570, nell'estate del 1570, e si protrasse per un anno. Vi furono moltissime migliaia di morti, la resistenza veneta poté contare su non più di 7-8 mila soldati contro un esercito di invasione di oltre 250.000 turchi ben armati, e a quel punto la Serenissima, dopo aver mandato un po' di rinforzi, decise che si doveva combattere, che doveva affrontare l'impero turco in una battaglia decisiva, che però pensò di combatterla nel mare. Ecco, Famagosta, se da un certo punto di vista possiamo dire che fu sacrificata dalla Veneta Serenissima Repubblica per tenere in tempo le armate turche e prepararsi alla grande battaglia che poi fu la battaglia di Lepanto. Ecco, ricordiamo che quando a pochi giorni prima della battaglia di Lepanto i difensori di Cipro capitolarono e i comandanti turchi avendo promesso a tutti i difensori dell'isola la libertà se si fossero arresi, nel momento in cui la cittadinanza e diciamo tutte le forze civili e in parte anche militari si arresero, questi non mantennero la loro parola. Furono fatti prigionieri e schiavi, tutti i civili, furono massacrati quei pochissimi soldati che rimanevano e i comandanti furono quasi tutti decapitati. Il governatore Marcantonio Bragadin, il grande comandante, diciamo, che difese l'isola per un anno, fu alla fine scorticato vivo. Questo un po' per capire la lealtà dei nemici che aveva la Serenissima, che aveva insomma il mondo cristiano. Comunque, ecco appunto, la battaglia di Lepanto nacque da questa invasione da parte dell'impero turco dell'isola di Cipro. Per andare in difesa dell'isola, per difendere quest'isola, i Veneti cercarono alleanza in tutto il mondo cristiano. E vuoi per un motivo, vuoi per un altro, questa alleanza arrivò a essere pronta un anno dopo. Ecco anche un altro motivo per cui Famagosta non poté essere difesa da aiuti preponderanti che arrivavano da di fuori, da parte di Venezia e da parte della Lega Cristiana. Oggi vogliamo un po', come abbiamo detto prima, addentrarci su alcuni aspetti della tecnologia navale veneziana, ma prima di leggere, questa relazione che abbiamo trovato di Marco Morin, volevo ricordare che il 7 ottobre fu un giorno storico per la cristianità, fu un giorno storico per tutto l'Occidente e soprattutto per i Veneti. Ricordiamo che moltissimi volontari partirono da luoghi anche montani del Veneto, moltissimi non sapevano neanche cos'era il mare, non avevano mai visto il mare, però moltissime persone, migliaia di persone partirono per battersi contro l'Islam, per battersi per la libertà, per la loro libertà, per battersi per le loro tradizioni, per il loro essere e per non essere mai sottomessi a una forza imperialista da una parte e religioso oscurantista dall'altra. Il 7 ottobre il Ventosianissimo Governo nel 2006 ha proclamato il 7 ottobre festa nazionale della Veneta Serenissima Repubblica, e questo deve essere preso, questa battaglia deve essere presa sempre, ad esempio, da tutti i veneti, per ricordarci che se ancora oggi esistono delle piccole libertà che abbiamo, la dobbiamo anche e soprattutto a questa battaglia, a questi eroi che si sono battuti, a questi nostri avi che sono partiti da lontano verso l'ignoto per morire, per fermare l'oscurantismo che stava arrivando verso i nostri territori. Questo deve essere sempre di esempio per tutti noi, soprattutto in questo momento dove forze nemiche, vuoi religiose, vuoi politiche, vuoi finanziarie, stanno aggredendo il nostro territorio per polverizzare tutte le nostre tradizioni, tutta la nostra libertà che da secoli esiste nei nostri territori. Ecco, festeggiamo tutti il 7 ottobre come giorno di libertà. A questo punto, ritorniamo agli aspetti navali della battaglia. Ricordiamo che i turchi avevano in questa battaglia all'incirca 300 navi, tra cui 220 galee e un'ottantina di imbarcazioni più piccole, con 640 bocche da fuoco in totale, mentre la flotta cristiana aveva 204 galee, 6 galeazze e 30 imbarcazioni minori. E aveva 1000 bocche da fuoco. Ricordiamo che nello schieramento cristiano, appunto, davanti allo schieramento furono messe le 6 galeazze, queste novità, diciamo, in campo nautico militare, che sbaragliarono, poi vedremo in che maniera, che sbaragliarono, diciamo, il fronte turco. Queste 6 galeazze, queste novità dell'armata veneta, interamente venete, al loro interno imbarcavano marinai, tra cui, se non vado errato, i fratelli di Marcantonio Bragatin, che fu scoiato vivo a Famagusta, e che vennero a sapere di questo lutto poche ore prima della battaglia. Le 6 galeazze si chiamavano la Bragadina di Antonio Bragadin, un'altra Bragadina di Ambrogio Bragadin, la Guora di Jacopo Guoro, la Duoda di Francesco Duodo, la Pesara di Andrea da Pesaro e la Pisana di Piero Pisani. Bene, a questo punto andrei a leggere la relazione che abbiamo trovato. La battaglia di Lepanto, alcuni aspetti della tecnologia navale veneziana. Versione aggiornata della relazione presentata al convegno meditando sull'evento di Lepanto. Odierne interpretazioni e memorie. Istituto di Studi Militari Marittimi, Venezia, 8 novembre 2002. La guerra di Cipro, di cui Lepanto fu l'episodio finale, presenta ancora alcuni aspetti che potranno essere approfonditi e chiariti soprattutto con lo studio scrupoloso dei documenti ufficiali, conservati negli archivi delle nazioni interessate. Tra questi aspetti ricordiamo il ruolo giocato dal marano Joseph Nasi, alias Johann Michael, ascoltato consigliere di Selim, che lo nominò duca di Naxos. Su Nasi esiste, a partire dalla metà dell'Ottocento, una discreta letteratura e accenni sulla sua attività spionistica a favore del sultano sono già presenti in opere di contemporanei e in vari manoscritti, coevi, posseduti da biblioteche italiane. Documenti conservati nell'Archivio di Stato di Venezia potranno permettere di ricostruire con maggiore rigore la vita e le attività di questo affascinante personaggio e di precisare le sue implicazioni nell'evoluzione della politica ottomana fino al 1571. Senza alcun dubbio, coloro che combattevano in nome di Allah erano molto più motivati, e questo non proprio da un punto di vista strettamente religioso, bensì da un punto di vista risarcitivo. È sufficiente considerare il genere di paradiso assicurato a chi moriva per l'Islam rispetto agli avversari cristiani, e godevano di una superiorità psicologica conseguita grazie alle loro continue vittorie. Come spiegare allora la grande affermazione cristiana? Oltre che la divina volontà patrona del tutto, uno dei principali apporti venne offerto da armi e imbarcazioni. Di pari importanza si ritiene quindi opportuno approfondire le nostre conoscenze relative ai mezzi utilizzati nel corso della battaglia e soprattutto alla loro efficacia. Per quanto riguarda le imbarcazioni veneziane e alle caratteristiche delle artiglierie impiegate, rinviamo a un nostro precedente lavoro, utile anche per ricostruire la parte iniziale dello scontro. Si è infatti dimostrato, basandoci per ovvie ragioni di opportunità esclusivamente su fonti non veneziane, che le sei galeazze di Francesco Duodo riuscirono tutte a posizionarsi davanti alle tre schiere cristiane e che il fuoco delle loro numerose artiglierie provocò enormi danni alla flotta nemica e ne ruppe la formazione di attacco. Non appare dunque superfluo tenere presente come le galeazze, seppure modificate, furono utilizzate con successo anche nel secolo successivo. A tal proposito ricordiamo una scrittura del 1645 di Fabrizio Giustiniani, segnalataci di recente dal dottor Renato Ridella e conservata nell'Archivio di Stato di Genova. I Giustiniani, in quel tempo al servizio della Serenissima, scrive di non aver osservato, tra tutte le cose militari, che possa essere di maggiore beneficio, non solo per la conservazione dello Stato, ingrandimento di esso e autorevole sostenimento della reputazione, quanto la galeazza, legno veramente miracoloso, quando viene governato da persone perite e corredate con le sue dovute misure. Sono infinite le vittorie riportate dalla Serenissima Repubblica Veneta col valore di siffatti vascelli, tuttoché inferiori di numero delle armate nemiche. Notissima la famosa del 71 nel Golfo di Lepanto alle Curzolari. Parte degli storici spagnoli e francesi, a partire dal XVII secolo, iniziarono a modificare la verità, minimizzando l'apporto veneziano e trasformando Lepanto in un globale confronto anfibio, il cui felice esito sarebbe da attribuirsi quasi esclusivamente al valore dei tercios di Filippo II. Questa versione ha avuto una certa fortuna e la ricostruzione tattica della battaglia, illustrata dall'ammiraglio Carrero Blanco, le due galeazze del corno sinistro del tutto assenti e le restanti quattro, dopo un breve incontro con le galee turche occupate ad incrociare ben lontane nella mischia, è è stata acriticamente accettata da numerosi studiosi. Fra questi ricordiamo l'illustre specialista John Will Martin Jr., che anche in una sua recentissima opera ha riproposto l'assunto e la ricostruzione grafica del Carrero Branco. Will Martin, docente di storia militare e navale alla Ohio State University, è stato un valoroso ufficiale pilota e, forte della sua lunga esperienza bellica, ha approfondito notevolmente le ricerche su mezzi militari e relativo armamento. Nel suo fondamentale lavoro, Gompow der Handgalei, Cajun Technology and Mediterranean Warfare at the 16th Century, Cambridge 1974, ha affrontato e esaminato a fondo vari aspetti tecnici relativi alle galee e alle loro prestazioni belliche. Gunpowder and Galleys rappresenta una pietra miliare per la storia militare moderna e contemporaneamente un autorevole invito ad investigare scientificamente le tecnologie del passato. Le risposte non sono mancate, anche se a nostro parere si sarebbe dovuto fare molto di più e in modo più organico. Di eccezionale importanza appare l'opera dell'ICOTEC, International Committee for the History of Technology, presso l'Università di Bath, che sotto la direzione di Brenda Buchanan ha costituito una Gunpowder and Explosive Section, sezione per la polvere da sparo e gli esplosivi. Nell'ambito del 22° Simposio Internazionale dell'ICOTEC si è tenuto un seminario sulla produzione e commercio della polvere da sparo. Gli atti, riuniti in un volume di oltre 400 pagine, forniscono sulla materia preziose informazioni storiche e tecnologiche. Tra gli studi, le cui opere hanno maggiormente contribuito all'approfondimento conoscitivo delle antiche tecnologie militari, vanno ricordati Bert Sukhoi, Kelly DeVriers, Alan Williams e pochi altri, tra coloro che più e meglio hanno analizzato il rapporto fra armamento e svolgimento storico. È giusto ricordare Eliyahu Austor, John Hale, Michael Mallet, Philip Contamine, Frederick Baumgartner, Claude Geyer, Frederick Chillane, Geoffrey Parker e naturalmente Fernand Braudel. Il già citato fondamentale libro del Will Martin, oltre alla ricostruzione di Lepanto, presenta alcuni aspetti accessori non completamente condivisibili. Ricordiamo subito l'esclusivo impiego della terminologia spagnola per descrivere nel complesso imbarcazioni, ciurme e armi delle flotte mediterranee. Detti termini sono corretti quando si riferiscono alla flotta iberica, ma non possono essere utilizzati per le altre. Particolare confusione crea la classificazione delle artiglierie con l'uso di nomi quali mezzo canone o doppia colubrina, nomi che non hanno alcun significato per le bocche da fuoco veneziane, che dal XVI secolo fino alla caduta della Repubblica mantennero sempre le denominazioni che ora indicheremo. In precedenza, fra la seconda metà del XV secolo e gli inizi del successivo, troviamo l'impiego di nomi quali basilisco e passavolante, in seguito del tutto scomparsi. Il problema della denominazione emerge chiaramente da un interessante documento segnalatoci recentemente Geoffrey Parker, docente della Ohio State University. In questo documento, il Granduca Cosimo I, in data 27 febbraio 1572, scrive al suo segretario e factotum Bartolomeo Concino a proposito della costruzione di galeazze simili a quelle usate dai veneziani a Lepanto. E dice: le galeazze, come usciranno di Fiumara per venire qua a Livorno, ci mancherà dell'opere morte, la voga e i remi, alle quali si è provvisto del legname, quanto fa de bisogno, ma dei remi, come sopra si dice, e delle artiglierie vi mandiamo una nota come l'abbiamo avuta da Venezia. A ciò possiate vedere il numero e di che sortese ben di qua ne abbiano buona partita in Pisa, Livorno ed Elba. Ma quello bisognaci di là, ricordiamo che chi lo ha a fare non dorma. La lista è qui appresso, è per ogni galeazza. Colubrine da 50 numero 2, colubrine da 30 numero 2. Cannoni da 30, che secondo noi vuol dire mezzi cannoni numero 4. Colubrine da 30, queste sono ordinarie, numero 2. Colubrine da 15 in 20, che secondo noi sono mezze colubrine numero 2. Colubrine da 14, che secondo noi vuol dire sagri numero 4. Cannoni da 20, che secondo noi vuol dire quarto cannone, numero 6. Falconetti da 6, numero 4. Petreri da 6, numero 10. Petreri da 3, numero 8, che in tutto fanno numero 42. E tanti ne bisognerà per ogni galeazza, e perché noi non abbiamo avuto la medesima nota degli uomini, e di che sorte vanno per armarle, insieme con la spesa loro, andremo cercando di provvederle, che non ce ne mancheranno. Intanto di là voi vedrete di formare nuove capitolazioni, che siano chiare, a ciò non si abbia a disputare e che la spesa ci pare possa ascendere senza soldati, a pagamento di ogni galeazza, quello che vogliono due galere. Ricordiamo subito che le artiglierie potevano essere divise in due categorie, quelle ad avancarica e quelle a retrocarica. La prima era senza dubbio la più importante, in quanto comprendeva i pezzi più grandi e potenti. Tra i pezzi ad avancarica si avevano il moschetto d'azuogo da 1 libbra, il falconetto da 3 libbre, il falcone da 6 libbre, l'aspide da 12 libbre, il sacro da 12 libbre. Vi erano poi le colubrine da 14, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 e 120 libbre, e i cannoni da 16, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 e 120 libbre. Le prime, rispetto ai secondi di pari calibro, erano un terzo più lunghe e più pesanti in proporzione. Fino ai pezzi da 12 libbre compresi, la designazione del calibro era data dal peso della palla di piombo, che veniva sparata nella prova forzata del pezzo stesso. Un sacro, ad esempio, veniva soggettato alla prova con pale di piombo del peso di 12 libbre sottili alla veneziana. 1 libbra uguale 301,2 grammi. Mentre nell'uso pratico sparava pale di ferro fuso di uguale diametro, che però per il differente peso specifico dei due metalli pesavano in realtà 9 libbre. Grazie. artiglierie di calibro superiore, la prova era effettuata con le stesse pale di ferro che venivano usate normalmente e pertanto la designazione indica il peso in libbre di queste ultime. Un cannone o una colubrina da 50 libbre avevano così entrambe un calibro di circa 170 mm e sparavano quindi pale di ferro uguali. Il primo aveva però una lunghezza inferiore alla seconda e impiegava una carica di polvere nera di peso inferiore. Naturalmente, come si vedrà più sotto, la portata del cannone era inferiore rispetto a quella della colubrina pari calibro. Per quanto poi riguarda le artiglierie corte, destinate al lancio di bombe, mortai e trabucchi, il calibro indicava il peso della palla di ferro che teoricamente entrava nella sua canna. In realtà sparavano bombe cave, riempite ovviamente di polvere nera e dotate di opportuna spoletta, molto più leggere. Un pezzo da 500 libbre aveva così un calibro di circa 385-400 mm e utilizzava proiettili del peso a vuoto di circa 130 libbre. Tra i pezzi a retrocarica troviamo il moschetto da braga da 1 libbra con un calibro di circa 45 mm e lungo intorno al metro. La petriera da mascolo e la petriera da braga da 6 libbre con 70 mm di calibro e una lunghezza, cudetta esclusa, di circa 1 metro. La petriera da braga da 12 libbre con un calibro di 95 mm e una lunghezza di 130 cm circa. In definitiva sarebbe stato utile una breve panoramica sulle artiglierie di tutte le potenze interessate. Genova, Napoli, Firenze, Malta, Stato Pontificio, Venezia, Spagna e Impero Ottomano. Ma questo, considerando la penuria di fonti a stampa, avrebbe comportato uno sforzo di ricerche archivistiche enorme, certamente incompatibile con i tempi e i mezzi disponibili all'autore. Altro punto controverso è quello relativo alle prestazioni delle artiglierie e alla balistica interna delle armi a polvere nera. Il Guilmarti, pur riconoscendo che la portata massima poteva essere anche molto elevata, limita la gittata utile a poche centinaia di metri. Questa affermazione è certamente valida quando il bersaglio o è di dimensioni limitatissime oppure quando è costituito da una fortificazione. Le cose cambiano quando il bersaglio consiste di fasciame ligneo. Una palla di ferro del peso di una ventina di chili, cioè 60 libbre, e dotata di una velocità residua compresa tra i 150 e i 200 metri al secondo, è ancora in grado di provocare danni notevolissimi. Un'attenta rilettura dei dati forniti dalla letteratura dell'epoca, dati confermati dalle carte di archivio, ci permette di apprezzare le caratteristiche balistiche delle artiglierie veneziane. Da Girolamo Ruscelli, che riporta parzialmente i risultati delle prove di tiro effettuate al Lido nel settembre 1544, veniamo ad esempio a sapere che la palla sparata da una colubrina da 50 libbre, caricata con 40 libbre di polvere, e posta in elevazione al primo punto della squadra geometrica, era arrivata a una distanza di 1670 passi. Tenendo presente che il passo veneziano corrisponde a 1738 metri, si ha una gittata di oltre 2900 metri. Giambattista Colombina fornisce delle complete tavole di tiro ante litteram, comprese le gittate di punto in bianco. Per il moschetto d'azuogo da 1 libra, quest'ultima gittata è di 120 passi, 208 metri. Per un sacro da 12 libbre è di 250 passi, 434 metri. Per un cannone da 120 libbre è di 380 passi, 660 metri. Per una colubrina da 120 è di 450 passi, 782 metri. Il moschetto d'azuogo, con l'elevazione di un punto di squadra, ha una gittata di 600 passi, 1070 metri. Con l'elevazione massima di 6 punti, la gittata sale a 1440 passi, 2567 metri. La colubrina da 120 libbre, con l'elevazione di un punto di squadra, ha una gittata di 2250 passi, 4011 metri. Con 6 punti sale a 5400 passi, 9628 metri. La gittata utile massima di un grosso pezzo di artiglieria era comunque funzione del bersaglio. Tenendo presenti i dati forniti da Uges, sappiamo che lo spazio orizzontale entro cui colpivano il 100% dei colpi di artiglieria sparati con pezzi ad avancarica, con anima liscia, era compreso tra il 10 e il 15% della traiettoria. In buona sostanza, le palle sparate contro un bersaglio posto a 1000 metri erano destinate a battere uno spazio che poteva variare da 100 a 150 metri. Si trattava evidentemente di una dispersione notevole quando l'obiettivo era di dimensioni ridotte, come ad esempio una galea di prua o di poppa. Ma quando l'obiettivo era rappresentato da un folto schieramento di imbarcazioni affiancate, anche da distanze ben superiori a 1000 metri, il tiro aveva elevate probabilità di colpire qualcosa. Ed era proprio questa la situazione che si venne a creare a Lepanto. Le sei galeazze veneziane, posizionate a circa un miglio davanti ai tre principali gruppi di galee cristiane, probabilmente aprirono il fuoco con i pezzi prodieri, quando le imbarcazioni nemiche, che avanzavano a voga arrancata e quindi con una velocità di circa 8 nodi, circa 250 metri al minuto, vennero a trovarsi a circa 1000 metri di distanza. Subito dopo si girarono di fianco e scaricarono le artiglierie laterali, proseguendo la rotazione su se stesse. Spararono in progressione con i pezzi di poppa e con quelli della fiancata successiva. Tenendo presente il numero delle artiglierie presenti a bordo, appare chiaro come le galee ottomane nel giro di pochi minuti divennero il bersaglio di almeno un centinaio di pezzi di medio e grosso calibro e di altrettante artiglierie minori. L'impeto dell'Islam era stato arrestato e la vittoria finale assicurata. A questo proposito, appare opportuno ricordare che, stando a fonte spagnola, la sera del 7 ottobre 1571, Don Giovanni d'Austria, ricevendo gli omaggi di Francesco Duodo, le confessò di aver sido la maggior causa della vittoria sus Galeazas. Il già citato Geoffrey Parker, in una sua autorevole opera, ricorda come la flotta turca ritenne erroneamente che le sei galeazze fossero navi da carico e che pagarono un altissimo prezzo per questo errore. Si dice che non meno che 70 galee vennero fondate da queste nuove navi da guerra e che fu una cosa incredibile che solo 6 galeazze potessero aver causato una tale enorme distruzione. Restano ancora da esaminare le considerazioni di balistica interna svolte da Will Martin nell'appendice 2 del suo Gunpowder and Galleys e ampliate in data più recente, in uno saggio pubblicato in un'autorevole rivista di archeologia navale e in uno studio presentato al congresso sull'armamento navale britannico tenutosi a Londra nel 1987. Guy Martin infatti sostiene che a parità di calibro, cannone e colubrina non potevano avere gittate diverse. E questo perché comunque la carica di lancio, ovviamente formata da polvere nera, deflagra completamente ben prima che la palla esca dalla canna. Per giungere a questa conclusione, Will Martin si è basato soprattutto sulle esperienze svolte fra il 1844 e il 1861 dall'allora capitano Thomas Jefferson Rodman, e in questa ottica i suoi ragionamenti sarebbero del tutto condivisibili. Ma in realtà vi è un particolare che non è stato tenuto in considerazione, e cioè che le esperienze del Rodman riguardavano una polvere nera che certamente aveva delle caratteristiche molto diverse da quella impiegata fino allo scorcio del XVIII secolo. Innanzitutto la polvere impiegata dall'ufficiale statunitense era ottenuta col metodo della macina e dello strettoio. La miscela veniva incorporata sotto l'azione di una doppia mola pesantissima, circa 5 tonnellate l'una, per circa 6 ore, e in seguito sottoposta a una forte pressione mediante uno strettoio idraulico. In seguito veniva opportunamente granita in modo da fornire le richieste caratteristiche di infiammazione e di deflagrazione. Le polveri antiche subivano invece il processo di incorporamento mediante il metodo dei pestoni e il prodotto ottenuto, le cui caratteristiche variavano anche secondo le percentuali di salnitro usate, avevano delle proprietà alquanto diverse. Non possiamo certo qui approfondire l'argomento con il materiale reperibile nell'archivio di Stato di Venezia, materiale da noi parzialmente esaminato. Si potrebbe scrivere ben più di un trattato. E così ci limitiamo a precisare che in genere le velocità di deflagrazione erano alquanto inferiori a quelle della polvere studiata da Rodman, e in questo modo la pressione formatasi agiva per un tempo molto più lungo sulla palla. E pertanto, a parità di calibro, ma con canna più lunga e carica di lancio superiore, il proiettile usciva dalla volata con una velocità più elevata rispetto a quella ottenibile con una canna più corta. Velocità maggiore significava ovviamente una maggiore portata. E che in molti casi, per la troppo ridotta lunghezza della canna, non tutta la polvere riuscisse ad infiammarsi è dimostrato da una terminazione del 1770, con la quale si ridusse la carica di lancio della metà a un terzo del peso della palla. Il generale Patton, allora al servizio della Serenissima, aveva infatti notato che la carica di polvere nei pezzi da terra e da mare, che si usava in quantità corrispondente metà del peso di qualunque palla adattabile al calibro del pezzo, sia superflua e tanto inutile, che ne uscisse dal cannone in copia senza essere nemmeno infiammata. È giusto ricordare che parte delle valutazioni balistiche sopra riportate vennero già formulate nel 1983 da Richard Barker, che fra l'altro si chiese se con l'impiego di polvere a lenta deflagrazione non fosse stato possibile ottenere nelle vecchie colubrine, grazie alla maggiore lunghezza della canna, velocità più elevate. Il problema fondamentale per questo genere di indagini sta nel fatto che mentre sono disponibili innumerevoli pezzi d'artiglieria di tutte le epoche, non è affatto disponibile una campionatura delle varie polveri impiegate nel passato. Si è pertanto costretti a ricostruire le prestazioni sulla base della documentazione esistente, operazione né facile né particolarmente rigorosa. Che vi sia stata a Venezia, ad esempio, una modificazione della polvere tra il 1530 circa e il 1563 lo si può dedurre da un interessante incartamento conservato all'archivio di Stato. Il Consiglio dei Dieci, tramite il provveditore all'artiglierie, aveva ordinato ai fonditori della famiglia di Conti la realizzazione di alcuni cannoni con la campana dentro, dotati cioè di un restringimento interno a campana a livello della culata, secondo un modello non più in uso da diversi decenni. Alle prove, su quattro pezzi prodotti, tre scoppiano all'altezza degli orecchioni e la causa di questo inconveniente venne individuata sia nell'impiego di stoppacci troppo solidi e pesanti, sia nell'uso di polvere diversa da quella utilizzata in epoca precedente. Come si è visto, anche se in un modo necessariamente sintetico, la superiorità della tecnologia militare veneziana è stata senza alcun dubbio determinante per la vittoria della Lega Santa. Ma come si è già detto più sopra, anche altri aspetti attendono un maggiore approfondimento. Non dimentichiamo che a Lepanto era presente a bordo delle galeazze Antonio Surian, detto Armeno, noto e apprezzato per le sue numerose invenzioni. Secondo una scrittura dei provveditori alle artiglierie, Antonio Armeno, nella giornata felicissima, mostrò la Comodar l'artiglierie delle galere grosse, non più vedute, che apportò il mirabile beneficio che è stato palese in quel miracoloso conflitto. E sempre sulla galeazza di Francesco Duodo era imbarcato Zaccaria Schiavina, il celebre capo dei bombardieri di Venezia. Zaccaria Schiavina, secondo una testimonianza sottoscritta da Paolo Orsini, avendo trovato in tanto bisogno un nuovo modo da caricare l'artiglieria e con invenzioni così singolari nelle tiri da offendere il nemico, disciplinando in quello tutti i bombardieri, che da questo notabile ammaestramento le galere grosse fecero il danno che si sa all'armata nemica il giorno della gloriosa vittoria. La superiorità tecnologica per quanto riguarda l'armamento non si è limitata alle artiglierie, ma ha compreso anche le armi da fuoco portatili. Nella seconda fase della battaglia, quella che vide lo scontro diretto e ravvicinato delle galere avversarie, il fuoco degli archibugi cristiani ebbe infatti ragione sulle frecce degli archi ottomani. E la maggior parte di questi archibugi, oltre naturalmente la totalità di quelli impiegati dai veneziani, provenivano da Gardone e Valtrompia. Desideriamo concludere queste brevi note ricordando ancora una volta quanto ha scritto un nostro caro amico e maestro scomparso, il professor Eliav Astor, già della Hebrew University di Gerusalemme. Astor, insigne storico dell'economia medievale, in un suo saggio affermò che il notevole sviluppo delle armi da fuoco in Italia fin dalla metà del 300 e la superiorità militare sugli stati musulmani che ne derivava era un altro aspetto della relazione fra ascesa tecnologica da una parte e decadenza dall'altra. In uno studio successivo, approfondendo l'argomento, questo geniale e attento studioso ebbe a sostenere che una valutazione dell'industria di armi nella Repubblica di Venezia, dell'armamento dei suoi eserciti e delle sue flotte sarebbe inadeguata se non si prendesse in considerazione la straordinaria efficacia delle sue artiglierie navali. Grazie alla sua artiglieria navale, la Serenissima poteva mantenere il traffico regolare con Levante cristiano e musulmano durante tutto il basso Medioevo, benché potenze nemiche avessero grande interesse a bloccare queste relazioni. La superiorità individuata da Astor, superiorità destinata a durare fino alla caduta della Repubblica, ebbe un'eccezionale influenza a Lepanto e contribuì così in modo determinante ad arrestare l'espansionismo islamico.